Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. Un attimo di tregua in questo maltempo che sta affliggendo il nord Italia. Oggi è una giornata di grande sole. Insomma, se la primavera, anzi l'estate quasi, stenta a decollare, c'è invece da parlare dell'inflazione che scende, ma i consumi a loro volta non decollano. Insomma, lo dicono i dati NIC e GFK presentati nel corso dell'incontro, l'evento dedicato al largo consumo, secondo il quale nei primi quattro mesi di quest'anno la spesa cresce poco, dello 0,4% rispetto all'anno scorso, ma soprattutto il carrello cala dell'1,3%, e per la fine dell'anno la situazione non dovrebbe cambiare di molto. Calma piatta su questo fronte. La 39esima edizione dell'incontro si è tenuta come di consueto in Sardegna, a Santa Margherita di Pula. E c'era anche Silvia, vero Silvia?
Sì, c'ero anch'io.
Da giovedì a sabato scorso c'erano quasi 1000 persone, 278 aziende, 644 manager, 40 relatori e Silvia Antonini. Numeri importanti per un appuntamento che aveva un obiettivo importante: scattare una fotografia della contemporaneità dei retail in rapporto ai cambiamenti sociali in atto, a seguito o a causa della crisi demografica e dell'avvento delle nuove tecnologie in primo luogo. Proprio lei, l'intelligenza artificiale, ma anche alla luce delle nuove modalità di business, retail, media, dell'incertezza economica e geopolitica, ovviamente, e anche dei temi come sostenibilità e diversity, ancora una volta, ovviamente. Cosa ci racconti?
Ah, ma tornando ai consumi, nel 2023, secondo appunto i dati NIC presentati in quei giorni, il giro d'affari del 2023 ha registrato appunto una buona accelerazione rispetto all'anno precedente. Infatti la spesa ha raggiunto i 134 miliardi di euro con una crescita del 7,9%. I consumatori hanno effettuato 4,2 miliardi di visite ai negozi e acquistato 430.000 prodotti. La filiera conta 20.000 aziende attive ed è fonte di impiego per 330.000 persone. Nel settore della grande distribuzione organizzata sono presenti invece più di 400 insegne e oltre 200 centri decisionali, ma tutto bene, non esattamente.
Te la volevo chiedere io.
Perché? Perché lo scenario è caratterizzato da una forte polarizzazione dei consumi, che divide sempre di più le famiglie, le cui disponibilità economiche appunto si sono ridotte, ma che comunque rappresentano una bella fetta di mercato. E dai nuclei familiari più abbienti, disposti a spendere di più per prodotti di alta qualità. In pratica, chi ha più soldi mangia meglio.
E
chi ne ha meno comincia a rinunciare a prodotti freschi, ma magari si concede qualche comfort food meno salutare. L'esame dei dati sempre dell'anno scorso, ovvero con crescita dell'8,3% a valore e meno 1,7% a volume, mostra ancora una volta che i trend sono stati guidati soprattutto dai prezzi in aumento.
E Leonardo Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Non dimenticate di andare a visitare il nostro rinnovato sito dailyonline.it, veramente ricco di sorprese e ancora in espansione in questi giorni e nelle prossime settimane. Naturalmente al suo interno c'è anche la pagina Daily On Air, da dove poter ascoltare questa trasmissione in diretta e dove poter usufruire di tutte quasi 190 puntate che fino adesso sono andate in onda di questo fantastico format, che si giova anche della presenza del ritorno di Billie Eilish, la più grande cantautrice teen, ormai quasi ex teen, del mondo americana, una che apre i suoi diari e li correda con musiche claustrofobiche eppure molto appetibili anche in sede di clubbing. Il nuovo album già in testa alla classifica si chiama Hit Me Hard and Soft, e questa è Lunch, Billie Eilish.
She dances on my tongue, tastes like she might be the one. is on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. E-commerce, Silvia, un dilemma che raffiora e si ripresenta quotidianamente in un mondo che ormai ha metabolizzato lo shopping online. Sì, ma chi c'è dietro lo schermo? Chi è l'utente che magari ci sceglie, noi, azienda? Cosa vuole in realtà? Come si conquista? Queste domande che potrebbero durare, insomma, tutta la giornata. L'interesse sul tema e su tutto quello che ruota sul commercio in rete è in costante crescita, c'è poco da dire. Come testimoniano anche le cifre, i numeri fatti registrare dal recente Netcom Forum, evento al quale era presente anche Content Square, sigla che produce una piattaforma SaaS, uno strumento utile per capire i comportamenti online degli utenti in relazione alle loro attività digitali, tutto naturalmente in chiave anonima, tra scrolling, hesitation, attractiveness rate, click ripetuti, bounce rate e tutto quello che gira intorno e ne consegue, con l'obiettivo appunto di migliorare il customer journey e favorire in questo modo una serie di vantaggi nel processo di gestione della clientela. Come? Lo chiediamo al country manager Marco Ferraris. Benvenuto e bentornato.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Marco, quali sono i trend che hanno caratterizzato l'ultimo anno e non ci risentiamo da poco più di un anno, diciamo così?
Sì, senti Davide, allora in base ai dati emersi dal nostro Digital Experience Benchmark, in realtà c'è uno scenario nel 2022 con fattori diversi direi dall'anno precedente. Il traffico globale è sicuramente in calo del 3,6%, ma considera che il traffico paid è aumentato quasi del 2%, e guida quasi il 50% delle visite. Ricordiamo che il traffico paid e search hanno un valore, paid search e paid social hanno un valore diverso. In particolare il paid search converte 4 volte il paid social. I consumi sono in calo del 3%, questo è al più quasi per il 60% dei siti web. La conversion rate è in calo, e questo è legato al fatto che si utilizzano approcci a minor conversione, tipo i social e la DV a pagamento. Il bounce rate è sempre stabile, ma è sul 50%, quindi vuol dire che su due sessioni vengono rimbalzate al primo atterraggio. E quindi è aumentata tantissimo la frustration. La frustration è aumentata del 3,9%, in pratica ci sono 2 user su 5, quindi 40%, che subisce e prova frustrazione navigando sui siti. In Italia questa frustrazione è leggermente più bassa, il 35,6%. Questo è legato soprattutto agli errori di sistema, ai tempi di caricamento e rage click. Cosa comportano tutte queste cose? Beh, la frustrazione ha ridotto i ricavi di ogni visita dello 0,52 euro per visita, appunto, e in parallelo il costo per visita è aumentato del 9,4%, aumentando però anche il valore medio per ogni visita, quindi si dovrà spendere di più per attrarre un'audience più piccola, e quindi ogni visita è importante.
Ti presento qua, cioè io un frustrato, proprio ieri ho avuto dei grossissimi problemi a entrare in un sito da mobile e alla fine ho lanciato il telefono che meno male è rimbalzato carinamente. Ma allora siamo sempre più attaccati al desktop oppure siamo come me che va sul mobile e poi inciampa? Almeno qui in Italia.
Sei un esempio perfetto, nel senso che il mobile è sempre più king, onestamente, come diciamo noi. Il traffico mobile ha raggiunto il 70% totale delle visite, con delle punte addirittura nel retail del 77%, beni di largo consumo 72% e sulle telco 72%, e il desktop, invece il traffico desktop è sceso dell'1,5%. Però il desktop mantiene ancora delle posizioni ragguardevoli, soprattutto laddove l'esperienza è più complessa, come l'energy, il finance e il B2B, soprattutto nel software. Ma attenzione, nel desktop si converte il doppio del mobile. e il mobile, diciamo, viene utilizzato per delle micro visite, e cioè delle sessioni che durano meno di 2,5 minuti in media, più corte del 60% di quelle desktop.
Ma questo accade soprattutto in Italia, che tu sappia, o anche all'estero sono così sospettosi?
Questa è una visione complessiva ed dipende principalmente dai settori, dalle industrie, perché il retail è, diciamo, il desktop è il 77% dell'utilizzo, quindi a punte veramente molto importanti.
E a questo punto come si è aggiornato il rapporto tra negozio fisico e digitale?
Questo è un aspetto veramente molto interessante, nel senso che dopo il boom dell'e-commerce, che diciamo potenziato ovviamente dal tragico fatto della pandemia, il ruolo dello store ha ripreso una posizione sempre più rilevante, perché il journey del consumatore è molto più complesso. Diciamo che l'esperienza multicanale è sempre più importante, e l'interazione tra i due mondi, fisico e online, deve essere sempre più intima. Si applicano sempre di più modelli ibridi, no? Dove gli elementi tipicamente di negozio si integrano con quelli, diciamo, del mondo digitale. Ad esempio il click and collect, che è molto diffuso, oppure il reso in negozio dell'ordine fatto online, o ancora la consultazione nell'e-commerce della disponibilità del prodotto in negozio, sono tutti elementi di convergenza dei due settori. Diciamo che è sempre più viva la necessità di profilare il cliente con i dati offline e online, quindi una fortissima convergenza, e l'esperienza deve essere sempre più coerente, no? Tra fisico e online, perché il cliente si senta a suo agio, abbia un'esperienza, diciamo, congruente tra i due mondi.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Mi riaggancio a questo discorso perché sono stata recentemente al convegno NILS, dove si è parlato anche di questo, o meglio, di come la tecnologia in ambito retail possa in qualche modo aiutare appunto le vendite, e si parlava del fatto che per esempio con l'intelligenza artificiale si possono creare degli assistenti all'acquisto che permettono appunto anche di fare una ricerca più approfondita. Io per esempio vado nel negozio, vedo le cose che mi piacciono, però ho una visione limitata. Per contro, se vado su internet magari trovo tutto ma non so cosa cercare. Voi lei cosa mi può dire di tutto questo? Cioè voi fate nei vostri servizi, date anche questo genere di consulenze?
Dunque, diciamo che noi ovviamente nella strategia di prodotto abbiamo integrato ampie bande di tecnologia di intelligenza artificiale per rendere più fruibile la ricerca e l'analisi degli insight, che poi sono, diciamo, gli elementi utili per creare una migliore esperienza e per dare ai nostri clienti la possibilità di migliorare l'engagement con i loro clienti. Quindi sicuramente stiamo puntando su questo aspetto, molto ovviamente per noi sulla parte online, che però, come dicevo, vede una convergenza sempre maggiore rispetto all'esperienza fisica.
Ecco, e sempre rispetto ai dati che ci citava prima, che insomma almeno se ho capito bene, si vede una contrazione, no, della conversione tra visita, acquisto, eccetera. Io ho visto i dati sull'e-commerce che sono stati presentati al NET, come mi sembra che comunque ci sia una crescita. Quindi io magari non capisco bene come sono correlati questi due dati, il comportamento degli acquirenti, degli utenti, e i dati, diciamo, macro, che comunque segnalano una crescita anche se un pochino rallentata.
Ma diciamo che sì, stanno cambiando dei parametri. Sicuramente l'e-commerce cresce, ma come dicevamo prima, cresce anche la frustrazione, quindi l'importanza di investire nel migliorare la customer experience, l'esperienza, ridurre gli errori di sistema, tempi di caricamento, i rage click per esempio, quindi i click ripetuti su certe pagine, certe aree dell'app, è fondamentale. Quindi diciamo che è una tendenza di crescita per quanto riguarda l'e-commerce, ma di assoluta necessità di migliorare l'esperienza dell'utente. gente, quindi confermiamo quanto abbiamo detto prima.
Ma forse questi problemi che lei ha evidenziato potrebbero essere la ragione per cui l'e-commerce l'anno scorso ha avuto una crescita sì, ma meno veloce rispetto a quella degli anni precedenti, a parte l'effetto pandemia di cui abbiamo parlato ampiamente?
Beh, sicuramente se la customer experience, l'esperienza dell'utente online sui vari e-commerce non è gradevole e crea molta frustrazione, come in questo caso, cioè il 40% degli utenti sono frustrati mediamente, questo non aiuta sicuramente lo sviluppo dell'e-commerce, anche se la tendenza a utilizzare l'e-commerce come uno dei canali principali dei giorni di acquisto di un consumatore è una tendenza assoluta, che continua a progredire.
Marco, Content Square 2023, tra ricerca di nuovi mercati, processi di internazionalizzazione, come è andata? E poi invece quali saranno gli obiettivi di questo anno?
Guarda, allora io direi che Content Square ha continuato il processo di consolidamento e crescita, no? Sia organica che per acquisizioni. Noi nel 2023, in particolare sul tema acquisizioni, abbiamo acquisito una società che si chiama IP, che è nel mondo della Product Analytics, che è stata integrata e allargato e completato la strategia di Content Square. Diciamo che IP dà la possibilità nella strategia di Content Square ai clienti di avere una visione a 360 gradi e quindi maggiore dell'esperienza dell'utente e utilizza per esempio analisi cross channel e cross device per avere appunto una visione molto più granulare del comportamento degli utenti nelle proprie digitali e nel suo comportamento. In Italia siamo in particolare cresciuti, abbiamo chiuso contratti con più di 25 nuovi brand in diverse industrie e quindi i risultati sono stati assolutamente soddisfacenti. Accendo anche a un importante elemento che è l'ecosistema di partner che si è ulteriormente ingrandito, abbiamo acquisito nuovi partner, la collaborazione si è fatta molto più ampia e articolata. E i partner sono parte integrante del nostro processo di crescita sul mercato.
E cosa vi aspetta? Dimmi due o tre obiettivi veramente focus del 2024.
Guarda, direi che gli obiettivi principali dei prossimi tre quarter sono sicuramente quello di eseguire una sorta di execution del business plan di crescita definito nel 24. Un focus assoluto importantissimo alla retention dei clienti acquisiti, perché siamo nel mondo SaaS, quindi la consumption e l'utilizzo della piattaforma sono fondamentali, mantenendo la loro soddisfazione, perché è l'unica strada per poter continuare a lavorare bene con i clienti, generando il massimo del ritorno sull'investimento attraverso la nostra piattaforma. Un terzo elemento è sicuramente quello di allargare ancora di più la nostra presenza nei settori da cui non siamo partiti, perché noi siamo partiti dal retail, dal fashion, dal luxury, dove abbiamo ormai tutti i clienti italiani o quasi tutti, e allargarlo a finance, energy, private transportation, automotive e anche direi la pubblica amministrazione. E infine un elemento che mi sta particolarmente a cuore è quello di rendere Content Square un luogo di lavoro piacevole, no? Stimolante e quindi divertirsi tra virgolette lavorando e mantenendo un elevato livello di soddisfazione e anche direi di senso di appartenenza per tutti i dipendenti. Questi sono i quattro obiettivi che potrei citare.
Nel corso degli ultimi quattro anni, da quando c'è l'e-commerce ha avuto un'impennata e così anche l'innovazione tecnologica, stiamo assistendo a un po' di controversie a livello sociopolitico, emergenze varie. Ma pensi che a questo punto il mercato si sia in qualche modo abituato e proceda spedito, al di là del fatto che non possiamo prevedere niente?
Sì, che c'è in atto sicuramente una stabilizzazione, sebbene poi con l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei sistemi, che sta prendendo sempre più piede e dà un ruolo sempre più importante, ci sarà un'ulteriore rivoluzione nella crescita dell'e-commerce e quindi direi che assolutamente il consumatore si sta abituando a questo mondo complesso, a questo giorno complesso, e pretende sempre di più che ci sia diciamo, una sorta di convergenza e di omogeneità nei processi di acquisizione che fa.
Ed è giusto così. Allora, Marco Ferraris, country manager di Content Square, oggi ospite di Leonardo Sandova di V qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano del Net. Marco, buona giornata, buona continuazione di settimana e anche buon weekend. Grazie.
A presto. Anche a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Si vede dal mattino.
Esatto, e anche gli sbadigli. Willow, vi è piaciuta Willow? Willow è una cantautrice simpaticissima, versatile, che fa della soul music, però con un certo portamento aggressivo, che la avvicina anche a certe cose punk e post-punk di tanti tanti anni fa. Questo album, da quale abbiamo estrapolato la canzone Run, si intitola Amphatogen. E adesso è il momento delle news che trovate su Daily Media e sul Daily Net. Cosimo Sgura si unisce a Bain 2 come Director of Advertising Operations. Al manager il compito di guidare il team ad operation e contribuire alla crescita e al successo della Data Driven Company.
Rai Pubblicità ha presentato la politica commerciale per l'estate 2024. Inflation del 3,5% di costo per GRP verso lo scorso anno, appunto. Risparmio del 10% sui break di Access Prime Time in controprogrammazione alle partite di calcio durante Euro 2024 e promozione del 15% su Rai 1 e Rai 3 nel corso delle Olimpiadi.
UOB, raddoppiati i ricavi in 2 anni, ora si punta su intelligenza artificiale e internazionalizzazione. Il Digital Marketing Hub chiude il primo quadrimestre 2024 al più 25%, anche grazie al consolidamento della collaborazione con clienti storici e all'apertura di nuove relazioni commerciali.
Dopo Roberto Giacobbo, Eolo si affida al Milanese Imbruttito per la campagna Quando vuoi Max, partita lunedì scorso e dedicata alle seconde case. Firma Rascal con la pianificazione di Media Club su Radio, Prime Video, Netflix, Spotify, RaiPlay Social Network, vari.
Medallia trasforma l'ascolto dei dipendenti con 4 innovazioni basate, manco a farlo apposta, sull'intelligenza artificiale. Ask Athena, Intelligent Summaries, Smart Responses e VEMS sono le funzionalità progettate per ridurre il carico del lavoro analitico e accelerare il tempo necessario per ottenere intuizioni per tutti gli utenti, e possono influenzare anche il modo in cui le aziende ascoltano, comprendono e agiscono in base ai feedback dei propri dipendenti.
Ers Italia crea la direzione digitale dedicata all'engagement. La guida è affidata a Carlotta Marelli.
Il ritorno di Barry Adamson, vecchia volpe del rock soul, con un bel album, bello tosto. Si intitola Cut to Black e questa è Demon Lover, Barry Adamson.
Sure, he's my worried man. I have a certain predilection to a kind of womankind. Gonna take it higher, way above the stars. Riding on desire, I'll be on Jupiter. Like Aphrodite, she moves fast and she moves slowly. Demon lover, she calls me by my name. Love me like no other, or when she draws me to her flame. Devil now dancing from sundown until noon. Blues, they'll come a knocking. You better send them on their way. Just like Aphrodite, she moves fast, then she moves slowly. Everybody's telling me I'm crazy to fall. Ain't nobody's business, PA. Tell them all to take them on vacation when the sun don't shine. Thank you.
Vivo Daily.
L'economia italiana cresce più della media europea, ma aumenta il divario tra famiglie povere e abbienti. E tra l'altro cresce anche il numero di persone in condizioni di povertà assoluta, che raggiunge il 9,8% della popolazione. L'ultimo rapporto annuale Istat 2024, che però riporta i dati dell'anno scorso, ossia quelli del 2023, disegna un ritratto del nostro paese tra luci e ombre. Allora Silvia, quali sono i dati più importanti?
Allora, ha introdotto questo dato sulla povertà assoluta che, come dicevamo, sfiora il 10% della popolazione italiana. Tantissimi. Stiamo parlando quindi di circa 5,8 milioni di persone, appunto, su un totale di poco meno di 60. Rispetto a 10 anni fa, questo dato è cresciuto di 3 punti. È un dato parecchio allarmante. Come lo definisce Istat, è un livello mai toccato prima. Un altro aspetto negativo è il fatto che aumentano i cosiddetti working poor. Chi sono i working poor? Sono quelli che lavorano ma non guadagnano abbastanza per mantenersi.
È un po' una fregatura ulteriore.
E questo nonostante il tasso di occupazione sia in crescita. Un dato interessante è quello sul reddito di cittadinanza. In questo quadro, il tanto vituperato reddito di cittadinanza ha permesso di uscire dalla povertà ben oltre 400.000 famiglie ogni anno, dal 2020 al 2022, e una media di poco meno di 1 milione di persone negli stessi anni. Significa che nel 2022, senza appunto il reddito di cittadinanza, ci sarebbe stata una crescita a doppia cifra, abbondante, dell'incidenza appunto della povertà sulla popolazione complessiva.
Ma e questo è il problema soprattutto di salari non adeguati, secondo te?
E del potere d'acquisto delle retribuzioni lorde, che in 10 anni è diminuito del 4,5% contro una crescita che sta tra l'1,1% della Francia e il 5,7% della Germania.
Come fanno a crescere sti tedeschi?
No, poi adesso tra l'altro anche loro hanno qualche problema, ma insomma comunque diciamo che i dati medi sono questi. Tuttavia i livelli occupazionali sono migliorati. Nel 2023 gli occupati sono cresciuti in media del 2,1%, stiamo parlando di circa 481.000 unità, al 61,5% della popolazione. Soprattutto sono cresciute le categorie dei lavoratori a tempo indeterminato e in misura minore nella libera professione, mentre diminuiscono quelli con i contratti temporanei. Comunque resta il divario di genere. Infatti l'occupazione cresce per entrambi, sia per le donne che raggiungono il 52,5% e per gli uomini che sono però al 70,4%, quindi resta un divario del 18% circa. Il tasso di inattività della popolazione tra i 15 e i 64 anni è piuttosto alto, perché è del 33,3%, quindi un terzo, più alto dei paesi dell'Unione Europea.
Ecco, a proposito dei paesi dell'Unione Europea, degli altri paesi, come andiamo rispetto a loro?
Allora, dicevamo che appunto a fronte di una situazione un po' contraddittoria, no? Perché noi cresciamo, l'anno scorso siamo cresciuti dello 0,9% e del PIL, e tra l'altro è un dato un pochino più alto della media europea. Rispetto al 2019, quindi stiamo parlando del pre-pandemico, del periodo pre-pandemico, alla fine dello scorso anno il livello del PIL era superiore del 4,2% in Italia, del 2,9% in Spagna e dell'1,9% in Francia e solo dello 0,1% in Germania. Sulla base del primo trimestre 2024 l'Istat stima per quest'anno lo 0,5% di crescita, quindi prospettive moderatamente positive. Dopo la pandemia la ripresa si è verificata soprattutto nel nord del paese, mentre il centro Italia ha perso qualche posizione e sud ha accentuato, ahimè, il suo ritardo.
Un classico.
Investimenti, costruzioni, quindi super bonus, sul quale adesso c'è un grosso scontro politico, e turismo hanno contribuito a dare una spinta.
E invece sul fronte dei risparmi, per concludere?
Beh, i risparmi in realtà calano. Cioè la capacità proprio di risparmiare degli italiani e delle famiglie è diminuita. Proprio perché per mantenere gli stessi livelli di spesa a prezzi crescenti, come abbiamo visto in apertura, i dati NIC lo hanno abbastanza bene fotografato. La capacità di risparmiare appunto diminuisce del 6,3% anche a causa dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi, contro l'8,1% del 2019.
Vieni on air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, vi saluta, vi rimanda alla puntata di venerdì prossimo, quindi fra due giorni come al solito, e vi lascia con il disco, un bel disco di questo duo, si chiamano Muscle Cars, tra elettro, soul, R&B, è uscito un qualcosa che rimanda a esperienze tipo quelle di DJ Shadow, cioè una sorta di club music con spasmi degli anni 70, 80, 90 e fino ai giorni nostri. Un bel disco veramente, c'è da ballare ma anche da pensare. Muscle Cars, questa è Tonight. Ciao Silvia, ciao Mauro Magnitosi e ciao a tutti.
A presto, ciao.
Girl, you know I'm not trying to meet no niggas tonight.
You say that every time and then it's a new nigga in our refrigerator the next morning. They be leaving the seat up and shit. Not tonight, sis.
I promise.
Be for real. For real.
I'm just trying things, you just trying fuck. I'm just trying things, you talking too much. We've been in this club for hours, and not long enough. But I know it's hard for me, and you're not your energy. If I go home with you, what you trying to do? Baby, tell me what to do. Show me how you move.
Yeah.